Eccoci qua, sono le 9 in punto, il 9 in punto di questo primo maggio 2024, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buon primo maggio a tutte le persone in ascolto, buona festa del non lavoro, del lavoro, in base a come ve la vivete. Noi siamo appunto negli studi di Via De Volsci, pronte ad iniziare la rassegna stampa di oggi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
Eccoci qua, allora vi ricordiamo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 750. Prima di iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi, in cui stranamente, non so, si parla pochissimo di lavoro e un sacco di politica interna, vi facciamo ascoltare nell'ordine lo spottino del radioabbonamento, per ricordarvi che è importante sottoscrivere per tenere viva questa radio, per permettere a Radio Onda Rossa di passare in DAB, di continuare a trasmettere anche in FM, senza padroni, senza padrini, senza pubblicità. In tanti e tante avete già sottoscritto il radioabbonamento, ma vi chiediamo uno sforzo in più. Ci saranno occasioni per farlo ovviamente in strada con noi alla festa della radio, alla festa di Radio Onda Rossa, al nostro compleanno che vi ricordiamo sarà il 24 qui a San Lorenzo, il 25 e il 26 a Snia, ma ovviamente lo potete fare anche da Produzioni dal Basso, andando sul sito di Radio Onda Rossa, cliccando sul banner del radio abbonamento con la bellissima grafica di sonno e sottoscrivere appunto online. Quindi vi mandiamo lo spottino del radioabbonamento, poi a seguire la fantastica sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce con la lettura dei quotidiani di oggi.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubbotta l'antenna.
Ah no, adesso prende, ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
E secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radioabbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampada, dubata l'antenna.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora torniamo in voce, scusate la pausa di prima, ma abbiamo come sempre dei piccoli disguidi tecnici, però insomma siamo bravissimi a recuperare. Iniziamo con la lettura delle prime pagine appunto di oggi e iniziamo con La Stampa, che propone una sovracopertina dedicata al primo maggio con diciamo i colori del tricolore, quindi è tutto bianco, rosso e verde, e il titolo della sovracopertina è appunto una citazione, se così la vogliamo dire, della Costituzione, quindi l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e poi anche un virgolettato delle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: le morti bianche feriscono il nostro animo, feriscono le loro famiglie, feriscono la società nella sua interezza. Questo è il modo con cui La Stampa decide di parlare del primo maggio, accompagnando appunto queste parole con numerosi articoli di questa sovracopertina. C'è Massimo Cacciari che firma un articolo dal titolo "Come ci ha cambiato il capitale creativo", c'è poi Chiara Saraceno, immancabile firma della Stampa, "Così i salari bassi tradiscono la carta costituzionale", Vito Mancuso, "La nostra opera è la nostra esistenza", Serena Sileoni, "La disoccupazione e la bugia dei bonus", e infine Maurizio Maggiani, "I martiri di Chicago e le nostre mani". E casomai dopo vediamo se c'è qualcosa di interessante, possiamo leggerlo nella lettura delle pagine interne, ma invece la prima pagina reale, tra virgolette, della Stampa si concentra su altri temi. Apre il quotidiano torinese con una intervista, una lunga intervista alla segretaria del PD Elly Schlein, "Ora il salario minimo, decreto primo maggio sgonfiato, bonus assunzioni a metà, presentate le liste delle europee, il ritorno di Sgarbi con Fratelli d'Italia, intervista alla leader PD, raccoglieremo migliaia di firme, referendum Jobs Act, sto con la CGIL". Quindi in questo mappazzone di primo titolo, insomma, come capite, si tengono insieme i principali temi di politica interna italiana di oggi. Quindi c'è stato appunto a Palazzo Chigi ieri l'approvazione del pacchetto lavoro. Come lo scorso anno la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva chiamato i leader dei tre sindacati CGIL, CISL e UIL. Landini, segretario della CGIL, ha deciso di disertare l'incontro, e appunto il governo ha poi approvato questo pacchetto lavoro che diciamo ha ottenuto già numerose critiche. Le troviamo a pagina 2 della Stampa: decreto primo maggio sgonfiato, bonus assunzioni a metà, Landini soltanto mance. Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri calano gli incentivi per chi offre nuovi posti di lavoro. Il vice ministro del lavoro, penso, Leo, nel 2025 spinta alla riforma del fisco, via libera al ridisegno dei fondi dell'Unione Europea. No, Maurizio Leo, vice ministro dell'economia, che dice: il bonus di 100 euro a gennaio 2025 sarà solo il primo tassello, detasseremo le tredicesime e consolideremo le tre aliquote IRPEF. Per il ministro degli affari europei Fitto, con la riforma dei fondi di coesione rilanciamo misure per 5 miliardi a favore dell'occupazione nel mezzogiorno. E invece appunto critico Landini: gli incontri prima del primo maggio sono presi in giro, il livello di precarietà è infinito e i ragazzi continuano a scappare dall'Italia. Il dossier lavoro viene riassunto appunto dalla Stampa in uno specchietto che riporta le principali misure contenute nel provvedimento, quindi sconto di 500 euro al mese per 2 anni se entrano donne e giovani, a valere sul programma Giovani, Donne e Lavoro. Il governo stanzia 5 miliardi di euro per sostenere l'inserimento lavorativo e rivolte sia all'attività di creare nuova occupazione stabile, in particolare al sud. Per i giovani under 35 sono previsti sgravi contributivi per l'assunzione a tempo indeterminato, che prevedono l'esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, massimo 500 euro mensili per 2 anni. A favore delle lavoratrici svantaggiate, l'esonero sale a 650 euro, sempre per un massimo di 24 mesi. C'è poi il voucher per l'autoimpiego, incentivi green per gli under 35. Per spingere l'autoimpiego, il governo ha introdotto un voucher fino a 30.000 euro per l'acquisto di beni per l'avvio di attività. Approvata anche una misura per contributi a fondo perduto al 65% per una spesa fino a 120.000 euro e del 60% fino a 200.000 euro. C'è poi sul mezzogiorno sgravi al 100% per l'occupazione nelle zone svantaggiate, nuovi sostegni per scuola, formazione e impianti sportivi. Questo viene appunto nell'ambito del programma scuole e competenze del fondo coesione, interventi in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa con una dotazione finanziaria di 3,78 miliardi. 200 milioni in particolare saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture per lo sport in complementarietà con investimenti finanziati dal PNRR. Sulle tasse, incentivi fiscali per gli studi professionali che si aggregano. A pagina 3 della Stampa, appunto, come dicevamo, dalla prima pagina c'è questa lunga intervista alla segretaria del PD Elly Schlein: sfido il governo sul salario minimo, migliaia di firme per convincerlo. Diciamo che il tema dell'intervista, perlomeno su questa questione del salario minimo, è che dopo che la proposta di legge, insomma, l'iniziativa legislativa parlamentare è stata un po' affossata e Meloni lo ha fatto tramite una delega al governo per introdurre un equo compenso, il PD ci riprova presentando in Cassazione una proposta di legge popolare e diciamo quindi partirà a breve la raccolta firme online e in strada. Su questo tema appunto Elly Schlein dice che sul salario minimo appunto chiediamo come PD la spinta delle persone, sul bonus, quello che viene chiamato il bonus Befana, appunto questi 100 euro che verranno erogati a gennaio 2005 per questo Befana. Elly Schlein appunto etichetta questa misura come uno spottone elettorale. Direi che è bizzarro, dice appunto, annunciare a un mese dalle europee un bonus da erogare a gennaio 2025. Poi c'è anche il referendum che insomma promosso dalla CGIL per smontare il Jobs Act renziano. Su questo Schlein dice: la mia posizione è ben nota, ai tempi del Jobs Act stavo in piazza con la CGIL, non ho ancora visto i quesiti, ma ogni iniziativa del sindacato da noi è vista con interesse e prevedo che moltissimi nel PD daranno una mano. Poi diciamo questa intervista continua, critica ovviamente la politica dei tagli del governo Meloni. Poi diciamo che altro? Le europee, ovviamente le europee, si parla appunto del rapporto con il Movimento 5 Stelle, dice che il PD è unito e compatto, in lista c'è una squadra meravigliosa e va bene. Sempre sul tema appunto delle europee, abbandoniamo un attimo l'intervista a Elly Schlein di Francesca Schianchi, e in realtà sul tema del lavoro la Stampa si addentra nelle pagine interne, in particolare nella pagina 4 e 5 riporta di nuovo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, pronunciate in Calabria, di critica, salari troppo bassi, condizioni inumane per gli stagionali, vittime del caporalato, lavoro basta vittime, dividere nord e sud, danno grave. C'è poi sempre a pagina 4 un'analisi di Francesca Coin: paghe basse, poca soddisfazione se per i giovani l'occupazione non conta, per gli under 35 la professione è all'ottavo posto nella scala delle priorità, questa viene vista come un problema, io direi bene così, meno male. E a tal proposito, appunto, venerdì vi diciamo già che come ogni venerdì dalle 13 e 10.30 alle 14.30. Ci sarà il Ponte Radio, questa iniziativa di connessione tra audio, tra radio autogestite e indipendenti, che vede coinvolte Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Eustachio e Radio Quar. Si parlerà, come per tutto il mese di maggio, di lavoro e appunto venerdì ci concentreremo in particolare nella puntata condotta direttamente da Radio Onda Rossa sul tema del lavoro informatico. Quindi invitiamo tutte le persone all'ascolto a sintonizzarsi sugli 87.9 venerdì, appunto, per il Ponte Radio. Sempre sulla questione del lavoro c'è un'intervista firmata da Filippo Fiorini a un operaio, Emanuele Zaccagna, 49enne. La mia vita dentro le cave di marmo, in 15 anni ho visto morire 3 colleghi. L'imprenditore Franchi dice che ci infortuniamo perché deficienti, parole inaccettabili. Ho scioperato, nessuno si alza la mattina per andare a farsi male. Sempre a pagina 5 però La Stampa riporta l'ennesimo caso di morte sul lavoro. Ivo travolto e ucciso dalla gru a 69 anni, la procura indaga sul suo contratto. Questa la tragedia viene definita, è avvenuta in provincia di Pordenone, vittima un autotrasportatore, insomma, appunto, il 1° maggio, come evidente, segnato di nuovo e come quasi ogni giorno, direi, da morti sul lavoro. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché ovviamente l'altro grande tema che tiene banco non solo su questo quotidiano ma anche sugli altri è il tema delle elezioni europee. Tra oggi e il 3 è il termine ultimo per la presentazione delle liste. E c'è stato appunto questo evento pubblico che ha visto Salvini e Vannacci insieme. Vannacci è capolista praticamente in tutti i collegi. Anzi no, nel centro e nel sud è capolista, numero 2 nelle isole, in fondo al nord. Salvini silenzia Vannacci, noi coppia luciferina, i big disertano lo show. Questo è l'articolo di Federico Capurso a pagina 6 della Stampa, con appunto una foto che ritrae Salvini e Vannacci abbracciati. E l'articolo di commento che troviamo sulla prima pagina e poi alle pagine interne a pagina 7, il generale cavallo di Troia, l'ultimo azzardo del leader assediato, ma il militare potrebbe dargli il colpo finale se non spingerà la Lega oltre il 10%, il destino del segretario potrebbe essere segnato. Questo è l'articolo di commento di Federico Geremicca. E sempre a pagina 6 della Stampa c'è però un'altra notizia: trasferito il questore delle manganellate agli studenti. Il funzionario che a Pisa era stato travolto dalle critiche per la gestione dell'ordine pubblico durante gli scontri a febbraio. Cambio al vertice della questura di Pisa. Sebastiano Salvo sarà trasferito alla Spezia e al suo posto nella città toscana arriverà Raffaele Gargiulo. L'avvicendamento rientrerebbe in un più ampio giro di nuove nomine di questori e dirigenti di polizia. Quindi, diciamo, in realtà lontano dagli occhi, lontano dal cuore, trasferito così non ci pensiamo più. Torniamo sulla prima pagina della Stampa. Sul tema delle europee si concentra l'articolo di commento di Annalisa Cuzzocrea: candidati mordi e fuggi che calpestano l'Europa. E poi c'è un'intervista di Alessandro Di Matteo a Matteo Renzi: corro davvero e poi vado a Bruxelles. Questa la trovate a pagina 9. Le pagine 8 e 9 della Stampa sono appunto dedicate alle europee, il gran bazar. Questo è l'articolo che trovate a pagina 8, in cui appunto si inizia a scartabellare tra le liste presentate dai vari partiti. Appunto avevamo visto che sono 49 i loghi, simboli, insomma, che sono stati depositati a fine aprile. Ora è tempo delle liste e qui la Stampa ci fa un po' uno specchietto dei leader in campo e anche di personaggi noti inclusi nelle liste elettorali. E poi appunto questa intervista a Matteo Renzi: mi candido e non truffo gli italiani, io se eletto lascio da davvero il Senato. Il leader di Italia Viva prende posto in fondo alla lista di Stati Uniti d'Europa. Io continuo a trovare il nome di questo, di questa lista assolutamente agghiacciante. Tiene insieme appunto Bonino e Italia Viva. A Strasburgo abbiamo bisogno di una leadership forte e non di influencer mediocri. Questa appunto l'intervista firmata da Alessandro Di Matteo. Torniamo sulla prima pagina della Stampa, perché c'è una doppia fotonotizia di centropagina che ci porta sul tema violenza di genere. Da un lato Caterina Soffici, il supplizio Nika, la sedicenne iraniana violentata e uccisa dalla polizia. Questa è una notizia che troviamo anche su altre prime pagine di prime pagine di oggi. La notizia è che appunto da una notizia trapelata dalla BBC è stato scoperto che la sedicenne appunto iraniana Nika Shakarami è stata uccisa appunto dalle forze di sicurezza iraniane. Prima ha subito delle molestie durante l'arresto. Questo, il documento Top Secret, fa luce sulla scomparsa della giovane durante una protesta antiregime. Di questo si parla a pagina 17. E l'altra fotonotizia di prima, insomma sulla prima pagina della Stampa, orrore Saman, a firma di Filippo Fiorini. Quello che è successo è che è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello, in particolare le motivazioni di condanna ai genitori di Saman Abbas, il diciottenne appunto che nel 2021 fu uccisa dai familiari. La notizia è tornata appunto sulle prime pagine dei quotidiani, da un lato perché la sentenza appunto della Corte d'Appello ha dichiarato che la motivazione dell'omicidio non sarebbe stata il rifiuto del matrimonio combinato, ma la decisione della giovane di scappare con il fidanzato. Ma in realtà l'altra notizia su cui si spendono i quotidiani è che secondo la Corte d'Appello ad uccidere Saman sarebbe stata la madre. E devo dire che su questo nella rassegna stampa che ho ascoltato prima di venire qua, insomma, ci si spendeva sull'obbrobrio relativo al fatto che a ucciderla sia stata la madre, come se questo fosse di per sé qualcosa di più grave rispetto insomma all'orrore in cui ci trascina questa storia, proprio perché è la madre e non il padre, come appunto se la madre fosse per propria natura e per il ruolo incapace di esercitare questa violenza, come se fosse qualcosa di contro natura. Quindi assolutamente riportando le donne in quanto tali a un ruolo di cura, a un ruolo di a una maternità come qualcosa di spontaneo, assolutamente innato. E sulla stessa onda più o meno è anche l'articolo di Elena Löwenthal sulla prima pagina della Stampa, che commenta questo convegno organizzato a Palazzo Chigi, in cui sul tema della pace e della religione, in cui il governo ha chiamato solo relatori uomini, in particolare 12 relatori. E insomma c'è questo lungo articolo a pagina 18 della Stampa di oggi, in cui sostanzialmente la giornalista, insomma Elena Löwenthal, critica la scelta proprio perché secondo lei su temi del genere è impossibile, assolutamente inaudito non chiamare le donne, visto che sono così propense alla pace, alla cura, alla conciliazione. Quindi come vi viene in mente di non chiamarle a parlare di pace e di religione? Non penso che ci addentreremo su questo nella lettura delle pagine interne, ma chiuderei la prima pagina della Stampa con le notizie, con una notizia appunto di cronaca di politica internazionale. Sulla colonna di destra un doppio articolo che troviamo poi alle pagine 14 e 15 della Stampa di oggi. Si parla appunto di Palestina. Netanyahu tira dritto, il premier israeliano avverte: entreremo a Rafah con o senza accordo sugli ostaggi. Oggi l'incontro con Blinken, Hamas prende tempo e studia una risposta sulla tregua, e c'è una un'intervista firmata da Nello Del Gatto a Abdalawab Ahmad, l'attivista: la situazione qui è già disastrosa, viviamo ammassati, l'operazione di terra sarebbe una catastrofe, Israele si fermi, rischiamo un bagno di sangue. E poi in realtà l'altra notizia però riguarda i campus statunitensi, a cui appunto la stampa dedica due pagine intere, le pagine 12 e 13, battaglia alla Columbia, gli studenti pro Gaza occupano il campus e rischiano l'espulsione, polizia pronta a intervenire, proteste anche a Portland e in California. Su questo invece sì, ci concentreremo nella lettura delle pagine interne, ascolteremo un'altra, la terza corrispondenza da un compagno che insomma ci racconterà della situazione alla Columbia. Intanto un secondo, è notizia però di questa mattina che in realtà lo sgombero avvenuto, c'è stata l'irruzione della polizia alla Columbia University, ha fatto irruzione, questa notizia è uscita questa mattina alle 7:25, agenti antisommossa sono entrati in una finestra del campus occupato da studenti filopalestinesi, l'ingresso era stato bloccato dai manifestanti con una catena umana, gli agenti hanno circondato l'area, i giovani filopalestinesi avevano realizzato una barricata di decine di persone e decine sono anche i manifestanti arrestati. L'università, che ha chiamato gli agenti, ha dichiarato: non ci hanno lasciato scelte, i manifestanti hanno scelto un'escalation, hanno occupato e vandalizzato il campus. Insomma, mi sembrano delle argomentazioni che abbiamo già ascoltato anche in Italia di fronte alle proteste nelle università. Concludo veramente la prima pagina della stampa dicendovi che c'è un'intervista a firma di Paolo Brusorio a Irma Testa, io sul ring odio l'avversaria, e poi un articolo di Mario Tozzi a pagina 19, il tema ovviamente è l'ambiente, tempi lunghi e troppe scorie, il nucleare non salverà il clima. E infine un articolo di Eugenia Tognotti sulla sanità a pagina 25, perché il taglio delle ricette non accorcia le liste d'attese. Per la pagina culturale, Ricolfi a pagina Mirella Serri a pagina 26, intervista a Ricolfi, le ansie dei ragazzi sono esplose a causa dei social. Io su questo credo che possiamo chiudere con la stampa, non so se vuoi continuare tu o andiamo un attimo in pausa.
Sì, farei un attimo di pausa. Vai. E riprendiamo successivamente lasciandovi con un po' di musica.
Serge, quoi? Ah. contre la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
E continuiamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del Corriere della Sera, il cui titolo principale è bonus, sgravi, le novità sul lavoro e sull'autonomia, il richiamo di Mattarella, attenzione a dividere il nord e il sud. Primo maggio, sì al decreto per imprese e famiglie, il PIL cresce più del previsto, europee corre anche Renzi. Si procede riguardo il tema del lavoro con l'editoriale di Nicola Saldutti, i diritti e le sfide. Quando si parla di lavoro, scrive, è sempre molto complicato andare d'accordo, e quando arriva la festa dei lavoratori, se è possibile, le distanze si allargano ancora di più. È un mondo che negli anni è diventato sempre più frammentato, la tecnologia ha alimentato le preoccupazioni invece di esaltare lo spazio delle nuove possibilità che offre. Forse una trasformazione avvenuta lentamente, ma in modo inesorabile è questa. Alla tutela statica dei diritti si è piano piano sostituita l'urgenza di una tutela dinamica che unisca la capacità di negoziato a quella di riflettere sui futuri possibili. Un dato: in questi 30 anni la manifattura cinese è passata dal 5-6% al 30% del totale della produzione mondiale. Cambiamenti veloci che pesano sul modo di pensare il lavoro nel nostro paese. Il governo ha appena varato nuovi provvedimenti che vanno nella direzione di incentivare le assunzioni, una strategia condivisa da molti esecutivi che si sono succeduti. Sgravi contributivi che certamente facilitano la creazione di una nuova occupazione, eppure il grande paradosso, quello più inconcepibile se rileggiamo l'articolo 1 della Costituzione, è in alcune aree del paese la disoccupazione è a due cifre, in altre mancano le figure che servono. E questo continua a pagina 26. La foto notizia principale della prima pagina del Corriere della Sera invece è occupata da Gianni Morandi sorridente, perché appunto Aldo Calzullo a pagina 22 e 23 ci racconta alcuni dettagli della sua vita, i successi, la crisi e la rinascita. Gianni Morandi si racconta, un approfondimento quindi su il personaggio, il cui titolo è Adriano voleva un nuovo clan con me e Mina. Nella spalla destra invece del Corriere della Sera ritroviamo l'indagine, la questione appunto che ha investito Fini. Fini condannato per la casa di Monte Carlo, un approfondimento che prosegue a pagina 6 e 7. E successivamente invece ritroviamo le notizie riguardo Nika, abusata e uccisa dalla polizia iraniana. Prima di venire uccisa dalle guardie del regime iraniano, Nika è stata molestata, ha lottato, dice la madre, e prosegue a pagina 16. Successivamente si parla anche del caso di Saman, e di nuovo torna, come dicevamo precedentemente, purtroppo la diciamo appunto viene sottolineato il ruolo della madre, intitolata infatti così: morì Saman, il ruolo della madre. Saman non fu uccisa per il no al matrimonio forzato, così le motivazioni della sentenza, e prosegue appunto con quello che è stato il ruolo, di nuovo scusatemi la ripetizione, della madre. Nel taglio alto invece, sempre della prima pagina del Corriere della Sera che stiamo leggendo, ritroviamo Salvini e Vannacci, la nuova coppia, e i big disertori di Fabrizio Roncone. La solitudine di Matteo Salvini, il leader della Lega, ieri a Roma ha presentato il suo libro insieme al neo candidato alle europee, il generale Roberto Vannacci, ma la prima uscita spalla a spalla dei due è stata disertata dai big del partito. Tra i presenti in sala il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Poi appunto nella parte bassa Massimo Gramellini riprende le parole appunto che vengono utilizzate come vediamo anche dall'articolo appena letto di Fabrizio Roncone, cioè appunto approfondisce gli appellativi che vengono dati a Vannacci generale e la questione appunto di Giorgia che preferisce di Giorgia Meloni che preferisce appunto farsi chiamare con il suo nome di battesimo. E riprende appunto questo tema nel caffè, nel taglio basso. E sì, c'è anche a pagina 11 un'intervista con Cacciari riguardo il suo antifascismo, il titolo "Io antifascista e contro la biura" di Alessandra Rachi. L'antifascismo è il fondamento della Costituzione, ma questa richiesta di pentimenti di conversione è odiosa. Questo è il pensiero del professor Massimo Cacciari e sul Partito Democratico confessa: lo voto ancora ma per inerzia, è un voto di assuefazione che costituisce lo zoccolo duro del partito, ma Elly Schlein fa fatica. Se interessati, prosegue a pagina 11 e si conclude così la prima pagina del Corriere della Sera.
Possiamo passare direttamente al manifesto. Il manifesto invece dedica un'ampia pagina al lavoro, insomma, questo almeno un po' ci consola. Io trovo sinceramente abbastanza sconcertante che il 1° maggio, con i quotidiani che domani non usciranno, insomma, i quotidiani decidano di concentrarsi su temi francamente irrilevanti, e invece il manifesto apre con il lavoro da fare, con una grande foto di una manifestazione della CGIL. È povero, precario, sfruttato, mortale ed è poco, ma per la Costituzione il lavoro è il fondamento della Repubblica. Il 1° maggio per il governo è solo l'occasione per un decreto che irride una classe allo stremo, dalla quale può ripartire l'opposizione alla destra asociale. Questo il titolo. In realtà poi al tema del lavoro il manifesto di oggi dedica le pagine interne fino alla 5. Adesso andremo a vedere un po' i contenuti che vengono proposti e che diciamo troviamo già sulla prima pagina, insieme a un editoriale di Sergio Fonteger Bologna: antifascismo e anticapitalismo, il filo tra le due feste. Le due feste ovviamente sono il 25 aprile e il 1° maggio. Ma addentriamoci appunto nelle prime pagine interne del manifesto per parlare un po' di lavoro. Di nuovo tornano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Separare sud e nord porterebbe gravi danni. Il capo dello Stato in Calabria alla vigilia del 1° maggio: il lavoro non è merce, occorre combattere precariato e bassi salari. Questo l'articolo a firma di Andrea Carugati. Ma poi invece a pagina 3 c'è appunto il commento ovviamente critico al decreto, al provvedimento appunto varato ieri, il decreto coesione. Vota Giorgia, il 1° maggio nasce il bonus pagherò. Questo diciamo l'articolo che troviamo a pagina 3. Al 1° maggio di quest'anno il governo Meloni è arrivato impreparato, non ha potuto riabolire il reddito di cittadinanza come ha fatto l'anno scorso, né ha potuto alludere alle centinaia di migliaia di esclusi tra chi già beneficiava di quel reddito dalle misure che lo hanno sostituito: l'assegno di inclusione e il sussidio per la formazione e il lavoro. Allora ha provato a lanciare una misura dal sapore elettorale, un regime fiscale sostitutivo per la 13ª mensilità da 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore ai 28.000 euro con coniuge e figli a carico. Durante la settimana trascorsa, in vista del Consiglio dei Ministri che ieri ha varato un nuovo decreto salsiccia chiamato coesione, l'esecutivo si è accorto di non poter contare su una copertura stimata di 100 milioni di euro per finanziare il bonus. Ci si è resi conto che alla fine di aprile è difficile prevedere gli incassi del concordato preventivo che dovrebbe finanziare i 100 euro, i dati presumibilmente arriveranno a dicembre. La soluzione è stata trovata e, scoprendo un gioco grottesco ormai palese, è stata confermata ieri dal Consiglio dei Ministri. Il bonus risicato per pochissime persone ci sarà, ma sarà erogato dopo Natale, forse dopo la Befana. questo un po' il punto. Poi ci sono tutte le varie reazioni dell'opposizione. Nel variegato decreto varato c'è di tutto: il riordino dei fondi di coesione, la cui gestione sarà centrata da Palazzo Chigi, complicando la vita già non facile degli enti locali che non riescono a spenderli. Parliamo di una partita da 74 miliardi di euro ed è prevista una pioggia di bonus e incentivi come quella che finanzia uno sgravio contributivo del 100% per 2 anni entro i 650 euro a sud. E poi c'è la maxi deduzione al 120 che sarà maggiorata al 130 per i giovani, le donne ex beneficiari del reddito di cittadinanza. Quest'anno nel nuovo pacchetto primo maggio la soluzione pensata dal governo è stata quella di pagare le imprese attraverso uno sconto sui contributi, pensando che queste ultime abbiano bisogno di persone senza una formazione adeguata e lontane da tempo da un'occupazione, senza contare la possibilità che questi soldi possano andare a imprese che hanno già preventivato di assumere qualcuno. Poi sempre a pagina 3 abbiamo invece un'altra notizia: USB e 5 Stelle, una legge per il reato di omicidio sul lavoro. Il sindacato di base oggi a Firenze al cantiere Esselunga, che ricordiamo insomma è stato, diciamo, è arrivato sulla cronaca per una orribile vicenda di morti sul lavoro. Quindi alla vigilia del primo maggio i 5 Stelle ieri hanno presentato il disegno di legge per introdurre il reato di omicidio sul lavoro, testo redatto con la collaborazione di USB. Alla conferenza stampa al Senato ha partecipato Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio, la 22enne che perse la vita risucchiata da un orditoio a Montemurlo in provincia di Prato nel 2021. Questa è un'emergenza altro che i rave, presentiamo il provvedimento, ha spiegato la vicepresidente di Palazzo Madama Maria Domenica Castellone. Per firmare la strage che vede almeno 1000 morti ogni anno sul lavoro. Il disegno di legge è stato illustrato dalla capogruppo 5 Stelle in Commissione Giustizia, Ada Lopreiato. Il testo ha 10 articoli, si punta sulla prevenzione e sulla deterrenza rispetto alle condotte che poi portano alle tragedie. Proponiamo di istituire il reato di omicidio sul lavoro introducendo nell'ordinamento 2 nuovi articoli con conseguente aumento della pena. USB oggi sarà la manifestazione di Firenze, il corteo si snoderà nei pressi del cantiere Esselunga dove 5 operai sono morti nel crollo di febbraio. Sempre sul tema lavoro c'è appunto anche qui la notizia dell'operaio 69enne, l'autotrasportatore morto in provincia di Pordenone, colpito da una gru, di cui parlavamo anche poco fa. E poi alle pagine 4 e 5 altre notizie che riguardano il lavoro. C'è appunto un'indagine UDU e CGL, studenti lavoratori in aumento, sono il 17%, ma non è proprio una scelta libera. Questo insomma lo trovate a pagina 4 del manifesto di oggi. Secondo un'indagine promossa dall'Unione degli Universitari e CGL realizzata dalla Fondazione Di Vittorio, sono oggi il 17% del totale degli studenti quelli che lavorano. 365.000 iscritti all'università hanno anche un impiego, la maggior parte come commessi o camerieri. Tra le motivazioni addotte dagli studenti nel questionario presentato ieri alla Camera e somministrato a 13.000 universitari, non solo il desiderio di autonomia economica, ma anche la necessità di sostenere i costi dello studio, per l'83%, l'intera sussistenza in carenza di un supporto familiare, 82%. Solo il 40% dei rispondenti ha dichiarato che potrebbe permettersi gli studi anche senza lavorare. C'è poi un'altra notizia, un articolo a firma di Roberto Ciccarelli a pagina 4 del manifesto, l'algoritmo che cambia l'editoria. Lo hanno creato i freelance di Redacta, calcola i compensi dignitosi tra chi fa i libri e non solo, è nato dall'alleanza con i dipendenti. I freelance non si organizzano, rifuggono i sindacati, sono imprenditori di se stessi. Redacta, lo snodo dell'associazione dei freelance ACTA che si occupa del lavoro nell'editoria libraria, ha sfidato questa solida convinzione culturale antropologica e ha costruito un prototipo per l'azione politica e sindacale. Ha realizzato un'inchiesta condotta tra 825 partite IVA, ha stilato una guida pratica ai compensi dignitosi mai realizzata finora e ha creato un algoritmo, il RED algoritmo, algoritmo redazionale o algoritmo rosso, per calcolarli. In un settore basato sull'individualismo e dove dilaga l'autosfruttamento e il lavoro gratuito, è una novità. L'uso incrociato di questi strumenti ricorda una strategia antica insieme nuova, dice Roberto Ciccarelli. Per agire bisogna conoscere la propria condizione. La conoscenza è frutto della cooperazione. Il sindacato nasce dalla fiducia reciproca. Questa era diciamo un'altra notizia sempre sul mondo del lavoro, ma poi sempre su questo tema, a pagina 5 c'è un articolo di Massimo Franchi: a 9 mesi dalla strage di Brandizzo, tutto come prima, denuncia di Fillea, CGIL e ancora in marcia. Sono passati 9 lunghi mesi dalla strage di Brandizzo, i 5 operai falciati dal treno perché operavano sui binari senza che la circolazione fosse sospesa sono il simbolo più terrificante dello stato della sicurezza sul lavoro in Italia. Il fiume di parole, impegni, decreti che sono seguiti pochi giorni di commemorazione non hanno intaccato la vergognosa situazione dell'intero settore delle manutenzioni ferroviarie straordinarie, totalmente appaltato all'esterno da RFI. I sindacati denunciano che niente è cambiato. È proprio di ieri la decisione della Fillea CGIL di abbandonare il tavolo con RFI. A 9 mesi dalla strage di Brandizzo nessun passo avanti è stato fatto dal gruppo Ferrovie e da RFI per dare più garanzie e tutele ai lavoratori edili impiegati negli appalti e subappalti di manutenzione. Avevamo chiesto di limitare il ricorso ai subappalti almeno per le attività a maggiore rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori impiegati. Avevamo chiesto, continua la Fillea CGIL, norme più stringenti per il rispetto del contratto collettivo nazionale degli edili o edili, non lo so, del rispetto degli orari di lavoro e per una qualificazione degli operatori più selettiva. Da una grande azienda pubblica ci saremmo aspettati una maggiore responsabilità sociale. Sarà un primo maggio amaro per migliaia di lavoratori impiegati negli appalti e subappalti ferroviari nei prossimi giorni. Rispettando gli impegni che abbiamo preso con i lavoratori, partirà una campagna straordinaria di assemblee nei diversi cantieri per informarli delle evidenti indisponibilità di RFI e Ferrovie dello Stato. Pochi giorni fa invece l'associazione di macchinisti, ancora in marcia le associazioni Il Mondo Che Vorrei e Assemblea 29 giugno, sorte a seguito della strage ferroviaria di Viareggio, hanno presentato alla Commissione Europea una denuncia per la violazione degli obblighi di recepimento delle direttive riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. E infine, sempre sul lavoro, a Firenze i sindacati di base al cantiere dell'Esselunga, diritti ai migranti. Questo è un articolo di Riccardo Chiari, corrispondente appunto del Manifesto da Firenze, pochi giorni dopo la strage operaia in via Mariti. Anche qui oggi gli accenti non lo so, c'erano CGIL e UIL a protestare, oggi davanti al cantiere Esselunga si ritrova invece il sindacalismo di base che manifesta compatto per chiedere alle istituzioni e alle forze politiche di combattere ben più seriamente di quanto stia accadendo l'insicurezza sul lavoro. Appuntamento alle 10 del mattino per una manifestazione organizzata dal coordinamento. Ogni giorno è il primo maggio. Questo era appunto il focus del manifesto sul tema lavoro, ma ci sono poi altre notizie sulla prima pagina del manifesto di oggi. Le europee, anche qui Renzi c'è, debutto per Salvini e Vannacci. Insomma, su questo non mi sento di voler aggiungere granché, se non una notizia che leggevo sempre dalle pagine interne del manifesto sulla questione delle elezioni. Appunto, come forse avremo già detto, ma insomma il sistema elettorale per le europee è un sistema elettorale un proporzionale praticamente puro, con un obbligo di alternanza di genere nelle liste e anche nelle preferenze. Insomma, chi andrà a votare potrà dare 3 preferenze, l'importante è che vengano coperti, insomma, in un'ottica assolutamente binaria del genere, candidati donne e candidati uomini. E a pagina 11 c'è un articolo di Agatino Cariola: così Meloni e Schlein tolgono spazio alle donne. Allora, Al di là del titolo, appunto, che imputa appunto a due donne di togliere spazio a altre donne, che insomma scritto da un giornalista presumibilmente uomo, lascia un po' il tempo che trova, perché insomma non è che le altre liste facciano delle scelte così diverse. Ma il punto qual è? Il punto è che candidare come capolista, cioè il punto di questo articolo è che candidare come capolista Meloni e Schlein, due persone che poi non andranno appunto all'Europarlamento ove elette, fa sì che le preferenze che verranno date dopo, diciamo che tutte le liste candidano poi un candidato uomo e che quindi probabilmente all'Europarlamento andranno principalmente uomini. Questo dice Agatino Cariola. La preannunciata candidatura della presidente del Consiglio, della segretaria del PD in tutte o molte circoscrizioni per le elezioni europee elude la normativa sulle pari opportunità, una vera e propria violazione della legge. Meloni e Schlein non andranno mai a Strasburgo, lo vieta l'incompatibilità con le cariche di governo, lo impedisce il fatto che lo scontro politico esige la presenza dei leader di partito sulla scena nazionale, di fatto risultano avvantaggiati i candidati maschi che inviteranno a votare se stessi e la rispettiva leader nel massimo rispetto della norma, ma in una prova di forza dove ormai il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica è stato abolito. Questo era, diciamo, un altro focus forse più interessante rispetto a il toto candidature sulle elezioni europee di giugno. C'è poi invece un'altra tornata elettorale importante nel Regno Unito, Londra e non solo. Il partito laburista ci spera, maratone elettorale in Inghilterra e Galles, sarà un prologo significativo alle incombenti elezioni politiche, si vota in 10 grandi città, Londra compresa. Nella capitale, nonostante la crisi abitativa, il sindaco laburista centrista Sadiq Khan va verso il terzo mandato. E c'è poi anche la Palestina, in particolare le proteste negli atenei statunitensi, di cui parleremo insomma tra poco. Il manifesto ospita una lunga pagina 9 con anche un'intervista a Michele Lancione. E poi c'è la guerra in Palestina vera e propria, con un reportage a pagina 8 di Michele Giorgio, Tulkarem e i suoi campi, una spina nel fianco di Israele, incontro con i combattenti armati della città palestinese, ragazzi cresciuti in fretta che vogliono la fine dell'occupazione. Questa appunto a pagina 8, il battaglione Tulkarem, l'intera zona, le periferie di Tulkarem mostra i segni delle ultime incursioni dell'esercito israeliano, le auto che percorrono la strada che collega le città ai due campi profughi fanno lo zigzag tra le buche. Negli ultimi mesi persino più di Jenin, la capitale della resistenza armata palestinese, e di Nablus con la sua fossa dei leoni, Tulkarem e i suoi campi profughi sono stati il bersaglio di raid continui da parte dell'esercito e della polizia di frontiera di Israele. L'ultimo pochi giorni fa si è chiuso con 14 palestinesi uccisi. L'incontro con altri combattenti era previsto a Nur Shams e niente, così continua il reportage di Michele Giorgio. Con questo direi che la prima pagina del manifesto la chiudiamo così. Non so se tu vuoi continuare con altre no, facciamo una piccola pausa così prendiamo fiato.
All I wanna know is how people get in. I don't wanna get on board, I don't want everybody blowing each other up. If I had a bomb, I would blow up no one up. That's what I feel, you know, in the underground trade, you get on an underground trade.
me, white noise. Understand?
.02 dai microfoni di Radio Onda Rossa, continuiamo con la rassegna stampa, procediamo con la prima pagina del Messaggero che intitola europee, ecco le prime liste. Fratelli d'Italia sorpresa, candida Sgarbi, la Lega punta ovunque su Vannacci, Tajani capofila Fratelli d'Italia, il PD invece al centro schiera Schlein e Zingaretti, Morace per Movimento 5 Stelle, Renzi e Calenda in pista. Poi e tutto questo prosegue a pagina 2 e a pagina 3. Poi abbiamo a pagina invece 23 vengono appunto paragonate le due capogruppo, Ellie Schlein e Giorgia Meloni, Ellie contro Giorgia, la strada impervia del personalismo PD. Nella fotonotizia invece la pagina, quindi appunto il centro della prima pagina è invece occupato dalla foto del re di Inghilterra con il titolo Il coraggio del re, il cancro, uno shock, re Carlo incontra una paziente e c'è un approfondimento appunto sul suo stato di salute. Carlo torna in pubblico e incontra altri malati oncologici. Sto bene. Sulla parte destra invece del Messaggero viene riportata la notizia dello stop ai balneari, basta deroghe, subito nuove gare. Il Consiglio di Stato, concessioni già scadute e poche spiagge. Serve una vera concorrenza. Articolo che prosegue a pagina 7. Via libera alle gare, nessun rinvio è accettabile, le spiagge sono una risorsa sicuramente scarsa e la scadenza delle concessioni balneari al 31 dicembre 2023 deve essere rispettata, quindi vanno disapplicate le proroghe alla fine del 2024. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato per dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale. Un'altra notizia che viene riportata sulla prima pagina è quella che riguarda invece la RAI, che prosegue a pagina 12. La RAI sarà tutelato di mare, la beffa, niente indennizzo per il suo tumore. ritorna quindi un approfondimento sul caso della malattia di Franco Di Mare. È arrivata una risposta dell'INAIL: si tratta di persona non tutelata. L'istituto ha chiarito: non spetta a noi accertare il legame fra il tumore e il lavoro. Da inviato un tema, quello del lavoro, che andremo ad approfondire anche dopo, cercando di appunto approfondire tutto lo spettro che questo argomento, ecco, presenta. Sull'editoriale invece del Messaggero è di Massimo Martinelli, i lettori, la nostra bussola, che continua a pagina 23. Nella parte bassa invece ritroviamo la notizia di Fini condannato a 2 anni e 8 mesi, tante calunnie, ed è appunto quello che riguarda tutte le indagini sulla casa di Monte Carlo. Il Tribunale di Roma ha deciso per la condanna di Gianfranco Fini per la vendita della casa di Monte Carlo, 2 anni e 8 mesi di reclusione, 5 per la Tulliani. Lui condanna illogica. E prosegue a pagina 11. Per quello che riguarda invece la giornata di oggi, che è 1° maggio, giornata appunto dei lavoratori, il Messaggero dedica una piccola parte nel taglio alto: l'ok del CDM in vista del 1° maggio, stretta sul nero per i lavori edili anche nei piccoli cantieri in casa. La stretta sul lavoro nero in edilizia non riguarda solo gli appalti pubblici o i grandi cartieri, le norme antisommerso dovranno essere verificate e rispettate anche nei piccoli lavori di edilizia, come la ristrutturazione di un appartamento, altrimenti scatteranno le sanzioni. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. E prosegue a pagina 6. Proseguiamo anche con un altro giornale, proseguiamo con il Fatto Quotidiano, che dedica la fotonotizia il maggior spazio agli eurodeliri, Renzi e pure Sgarbi con 2 indagini. Vengono ripetute le candidature dei vari partiti si parla di una bomba a orologeria, le indagini sul critico chiuse prima del voto, i casi Meloni, Schlein possibili solo qui in Europa, nessun premier candidato e niente parlamentari acchiappavoti. E questo continua subito dopo a pagina 2 e 3. Nel taglio alto invece l'Italia a Kiev, un altro Samp T, si parla quindi del coinvolgimento dell'Italia nelle guerre. Uno dei 5 sistemi di difesa aerea nazionali sta per essere trasferito in Ucraina dalla Slovacchia, la decisione del 9° pacchetto di aiuti che Crosetto sta per firmare, eppure il ministro lo aveva escluso. E questo prosegue a pagina 11. Si riporta invece sulla spalla destra un editoriale di Marco Travaglio, che parla appunto di guerra in Ucraina e di guerra invece in Medio Oriente, andando a evidenziare che ruolo ha avuto in modo differente su queste due guerre la Corte Penale Internazionale. E lo potete trovare invece, questo non riesco a trovare la pagina, immagino lo scopriremo, ecco. nel taglio basso invece si parla di nuovo del processo di Avellino, il clan è un altro e tutti scarcerati. E anche c'è un piccolo trafiletto sulla guerra a Gaza e riguardo le proteste per gli aiuti ai coloni che sono state appunto che sono state iniziate dai dipendenti di Google, e questo lo possiamo trovare a pagina 10 e pagina 11. Facciamo una piccola pausa alle 10:10 e riprendiamo tra pochissimo.
In realtà prima della pausa, così poi ci addentriamo nelle pagine interne dei quotidiani, possiamo dare uno sguardo ai quotidiani di destra, così per non farci mancare niente oggi, e inizierei, se riesco a trovarle, ce la farò a breve, eccole qui, inizierei con Libero. Libero ovviamente dedica un ampio spazio alla condanna di Fini. Ha perso tutto a Monte Carlo, 2 anni 8 mesi all'ex leader di AN, 5 anni alla Tulliani per riciclaggio, con la foto appunto di Fini in tribunale. C'è poi sul tema lavoro Fausto Carioti, più posti di lavoro, è soddisfatto anche Mattarella, quindi diciamo una lettura di tutt'altro segno delle parole del Presidente della Repubblica. C'è Capezzone che racconta di una sinistra indignata perché i poveri votano a destra, e poi appunto anche qui la campagna elettorale, Alessandro Gonzato, depositate le liste, Renzi si candida, con Fratelli d'Italia c'è Sgarbi. Questa era la prima pagina di Libero di oggi. Abbiamo poi il giornale Monte Carlo, Fini condannato. Questo, insomma, in tutti questi giornali è tutta una resa dei conti interna alla destra. L'affare della casa, sentenza di 2 anni 8 mesi per l'ex leader di AN che parla di attacchi politici e nega la realtà. Poi una lezione di leadership, l'Europa deve copiare il buonsenso dell'Italia, la ricetta Meloni su immigrazione, famiglia, ambiente, a quel che manca all'Unione Europea ideologica. Questo è un articolo di Mike Pompeo, proprio lui, l'ex segretario di Stato statunitense. La fotonotizia di centropagina riguarda appunto Nika Shakarami, quelle piazze pro Hamas che tacciono per Nika, quindi anche qui stravolgere la notizia per attaccare le mobilitazioni in solidarietà alla Palestina. Vannacci in lista in tutto il paese, la sfida di Salvini sulla colonna di destra, e poi autogol a sinistra, per ignorarlo parlano solo di lui. Però di lui non so chi sia, perché non leggeremo l'articolo. Poi infine, e direi in chiusura della lettura delle prime pagine, ci andiamo a vedere anche La Verità. La Verità, anche qui appunto, Fini condannato, riciclaggio. Tutti i giornali di destra aprono con questa notizia, che invece siamo sugli altri quotidiani, non era proprio in apertura. Eccolo, l'ex presidente della Camera si becca 2 anni 8 mesi per l'incredibile vicenda dell'immobile donato al partito da una contessa. Il vecchio leader sprezzanti in aula, non ho capito il reato, fa già i conti sulla prescrizione, con un articolo di commento di Belpietro, la vera colpa, aver tradito un ideale. Quindi volano stracci contro Fini. Oggi sul lavoro, lacrime di coccodrillo Dem, l'articolo di Claudio Antonelli. Schlein & Co. preparano un 1° maggio di contestazione per i danni che hanno creato soprattutto loro. Treu, Prodi, Monti, Fornero, Renzi, Poletti, ecco l'elenco completo di decenni di impoverimento. E poi appunto sempre la questione dei vaccini, che sulla Verità sono sempre molto gettonati. Poi niente, ecco, sulle altre notizie sinceramente sorvolerei. Adesso possiamo farci questa meritata pausa prima di proseguire con la lettura delle pagine interne.
Today,
Eccoci di nuovo, 10:23, proseguiamo la nostra rassegna stampa con un articolo del Manifesto di Marina Catucci da New York, che racconta la situazione dell'Università della Columbia. Gli studenti della Columbia University non hanno indietreggiato e hanno preferito raddoppiare l'attacco. Dopo la minaccia di sospensione e l'ultimatum della rettrice, hanno occupato un edificio del campus, la Hamilton Hall, sede dell'amministrazione centrale dell'università. Un luogo dall'alto valore simbolico, è lo stesso ufficio occupato nel 1968 dagli studenti che protestavano contro la guerra in Vietnam. I manifestanti pro-Palestina hanno sbarrato le porte dell'ingresso con sedie, bidoni dell'immondizia e scrivanie e hanno appeso degli striscioni fuori dalle finestre del secondo piano del palazzo, che affaccia sulla strada, proprio accanto all'entrata principale. Più sfidanti di così non potevano essere. Subito dopo, le entrate dell'università sono state chiuse a tutti, stampa inclusa, che si è accampata davanti all'ingresso del campus, con una sfilza di telecamere puntate sugli striscioni e sulla fila degli studenti, che per entrare all'interno del perimetro della Columbia devono passare attraverso maggiori controlli della polizia. L'ingresso è consentito solo agli studenti che dormono all'interno e a 3 testate giornalistiche, New York Times, CNN e NBC. Muhammad Khalil, studente laureato capo negoziatore per l'apartheid divest della Columbia University, dopo quasi 2 settimane di colloqui con l'amministrazione, ieri mattina è tornato al campus ed ha scoperto di essere stato sospeso. Il suo documento di riconoscimento accademico è stato bloccato. «Va contro le norme, non facevo parte di questo accampamento», ha detto Khalil. L'università mostra ancora una volta la casualità e le misure arbitrarie che sta adottando contro gli studenti, prosegue il virgolettato appunto dello studente. Lunedì le trattative si erano concluse senza un accordo. Khalil spiega che ora è in attesa di capire le intenzioni della rettrice, mentre dai vertici universitari partono le minacce. Espulsione per chi ha occupato. Non credo che oggi arriverà la polizia, dice Yu, visiting scholar, da taiwanese, anche lei bloccata fuori dalla facoltà. Tra 2 settimane ci sono le lauree, la rettrice deve riuscire a mantenere gli animi calmi per 2 settimane, poi sarà tutto più semplice. Quando la polizia è arrivata, il movimento si è rafforzato. Finora la protesta è stata pacifica, mentre per entrare nell'edificio e occuparlo c'è stato bisogno di spaccare un vetro e questo può essere un appiglio per richiedere l'intervento degli agenti. Continua sempre il virgolettato. Ad Austin, in Texas, invece, gli arresti sono stati almeno 100 dell'Università del Texas, di cui solo 25 sono andati a processo. Per procedere agli arresti, le forze dell'ordine hanno usato spray al peperoncino contro gli studenti filo-palestinesi, dichiarando di aver agito in seguito al comportamento aggressivo dei manifestanti che cercavano di resistere. Questa svolta della polizia di Austin non è piaciuta alle Nazioni Unite, che ieri hanno espresso preoccupazione per il trattamento dei manifestanti filo-palestinesi nelle università statunitensi. La portavoce dell'ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, Marta Utardo, ha dichiarato: «Siamo preoccupati che alcune delle azioni delle forze dell'ordine in una serie di università appaiano sproporzionate». Dall'Arizona è arrivata la notizia che quattro studentesse che manifestavano all'Arizona State University indossando il velo sono state arrestate. La polizia ha strappato loro il velo mentre le portava via. L'università ha detto che sta indagando, ma la notizia ha fatto il giro dei campus mobilitati, la cui lista continua ad allungarsi. Non si tratta più di cedere, dice Sara, studentessa della New York University. Si tratta di avallare o meno un genocidio. Io, come studentessa ebrea, mi oppongo. Non pensavo di diventare un'attivista. Non ho mai preso parte a manifestazioni e movimenti prima, ma questa cosa mi riguarda in prima persona. A casa mia non sono felici di questo. Mia nonna ha 82 anni ed è molto preoccupata che mi possa accadere qualcosa. Mi dice spesso, riferendosi all'Olocausto, che se è già successo può succedere di nuovo e che bisogna sempre difendere Israele. Io le rispondo che sono qui proprio per difendere Israele, ma da Netanyahu. Si prosegue poi appunto sulla stessa pagina con un'intervista invece a Michele Lancione, che è professore di geografia politico-economica, e l'intervista è svolta da Luciana Cimino. Il titolo è Per Torino e per il Politecnico Leonardo sta diventando la nuova Fiat. Ci spostiamo quindi sul territorio italiano appunto l'articolo inizia con un virgolettato: Leonardo sta diventando per Torino quello che una volta era la Fiat. Michele Lancione, professore ordinario di geografia politico-economica al Politecnico di Torino, ha pubblicato a settembre scorso con la casa editrice Eris Università e Militarizzazione il duplice uso della libertà di ricerca, il largo anticipo sull'attualità di questi giorni. Quando l'ho scritto volevo aprire una discussione in ambito accademico. Poi c'è stata un'accelerazione del dibattito dovuta al disastro della situazione palestinese, che ha portato a una forte presa di coscienza tra gli studenti. Nella prefazione ha scritto che voleva offrire loro uno strumento per lottare per affermare la liberazione del sapere accademico delle colonie militari. Inizia così l'intervista di Luciana Cimino e lui risponde: non immaginavo sarebbe diventato normale vedere la polizia dentro agli atenei e gli studenti manganellati per due cartelli. Si è ribaltata la prospettiva. L'università serve per avere spirito critico e protestare. Invece la ministra Bernini dà ragione a quelli che l'hanno svenduta di fatto. Questo è successo perché da troppo tempo la ricerca è intrecciata con il mondo militare e con i servizi adesso legati, ma questo rischia di far perdere all'università il suo scopo di conoscenza. Leonardo lavora per fare profitto e non deve porsi questioni etiche. La protesta degli studenti nascono da tutto ciò. Per militarizzazione non intende solo la ricerca. No, risponde Lancione, no, anche quel processo cominciato in Occidente dopo l'11 settembre del 2001, in cui si trasforma in militare ciò che non è in primis i luoghi. Poi gli viene chiesto se nel libro si chiede se l'università pubblica possa fare ricerca tecnologica senza affrontare la questione del duplice uso. E lui risponde: il trasferimento di un sapere o di una tecnologia dal campo civile a quello militare o viceversa è una questione difficile da controllare. Questa impossibilità di controllo viene usata come una scusa da chi è interessato a unire università e industria bellica. Ci viene detto che collaboriamo con partner militari come Leonardo soltanto per ricerche civili, ma è una posizione ipocrita. Faccio un esempio: se un'azienda trae profitto dagli armamenti, sarà molto facile acquisire una tecnologia che manda i razzi su Marte, anche per buttarli su Gaza. Ma dobbiamo sottolineare che se la ricerca di base è definanziata, gli atenei sono quasi obbligati a cercare soldi così. Questo, sembra di capire, vale in particolare per il Politecnico dove insegna, Luciana Cimino. Da quando il comparto dell'automotive non garantisce più lavoro e ricerca, Torino ha deciso di puntare sul settore dell'aerospazio militare. Il primo player è Leonardo. Il Politecnico, che storicamente ha formato quadri, dirigenti e ingegneri per la Fiat, ha visto una grande opportunità in questo nuovo settore. Nel farlo ha concesso a Leonardo i nostri saperi e le nostre tecnologie. Gli ha fatto acquisire un vantaggio rispetto ai competitor a spese dell'università italiana e gli ha offerto una legittimazione culturale. Un techno washing, così potremmo chiamarlo. Che ruolo ha la fondazione di Leonardo Medor, nel cui CDA siedono docenti e rettori di atenei italiani, in tutto ciò? E lui risponde: è l'esempio emblematico della militarizzazione dell'università. Bernini forse in buona fede si vanta di questa collaborazione e sbaglia. Il think tank presieduto da Minniti serve a Leonardo per posizionarsi sul mercato strategico del Mediterraneo e del Medio Oriente. È naturale che ci sia un interesse nei conflitti in corso o futuri di queste zone. Molti rettori adesso iniziano a domandarsi se il loro mandato sia quello di offrire consulenza al principale produttore italiano di armi e se questo impedisca un'analisi geopolitica sensata. Non accade solo in Italia. E sempre il professore risponde: in tutta Europa ci sono programmi di finanziamento molto specifici che esistono a varie scale, come Horizon. In Italia nel 2022 è stato lanciato il PNRM, il Piano Nazionale della Ricerca Militare, che coinvolge il Ministro della Difesa e dell'Istruzione e Università e ha come obiettivo l'incremento del patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia. In realtà serve per iniettare risorse statali e ricercatori pubblici nel comparto industriale militare. Ma se i soldi ci sono, perché non metterli nella ricerca di base anziché buttarli così? Lei è tra i firmatari della lettera che diversi docenti hanno mandato al rettore del Politò. Abbiamo chiesto di prendere posizione sul pestaggio degli studenti dentro l'università. Aspettiamo una chiara risposta. Termina così l'intervista, ripetiamo, che abbiamo appena letto a Michele Lancione, professore di geografia politico-economica, che cerca appunto di dare un po' di chiarificare quella che è la posizione sempre delle università rispetto alla Leonardo, che è una, come abbiamo detto più volte da questi microfoni, che è una appunto delle aziende dell'industria bellica italiana, insomma al primo posto per fatturato.
Sì, ricordiamo appunto che per chiunque fosse interessato o interessata, con Michele Lancione abbiamo parlato direttamente dai microfoni di questa radio più volte, insomma vi potete andare a riascoltare il podcast anche della presentazione del suo libro, sempre sul tema della militarizzazione e della ricerca universitaria legata appunto al comparto bellico in generale. Intanto ricordiamo appunto, per continuare questo focus sui campus americani, che questa notte alla Columbia University le forze dell'ordine hanno sgomberato violentemente studentesse e studenti accampati e quelli barricati all'interno di Hamilton Hall. Gli studenti e le studenti chiedono all'università di disinvestire e tagliare i rapporti con Israele. Nelle università americane sono circa 439 miliardi gli investimenti, ma la risposta delle istituzioni accademiche continua a essere un secco no e lo sgombero e la repressione del movimento. La polizia sta continuando a compiere numerosi arresti violenti Ma la solidarietà attiva da parte di tutta la città e di tutto il movimento non sta mancando. In queste ore da tutta New York sono migliaia le persone che hanno raggiunto il campus al grido "Let the students go", lasciate andare le studenti. E su questo tema dei campus americani ovviamente troviamo traccia anche negli altri quotidiani, in particolare La Stampa dedica a questo tema un reportage a firma di Francesco Semprini, il corrispondente del quotidiano da New York, ma insomma non penso sia interessante proseguire con la cronaca, insomma l'abbiamo già letta dal manifesto. Ci sono però altre notizie su questo tema. Da un lato ricordiamo appunto che gli Stati Uniti sono nel pieno della campagna elettorale per le presidenziali che si terranno a novembre del 2024 e quindi diciamo il tema della guerra in Palestina e anche delle mobilitazioni in solidarietà alla popolazione palestinese ovviamente si intrecciano anche alla campagna elettorale. Trump paragona gli Atenei a Capitol Hill, vedremo se ci saranno le stesse punizioni. L'ex presidente critica anche Netanyahu, responsabile dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Donald Trump paragona le proteste e gli accampamenti pro-Gaza nelle università americane all'assalto al congresso del 6 gennaio. In alcune interviste l'ex presidente mette in evidenza come gli studenti che protestano contro la guerra di Israele a Gaza dovrebbero subire punizioni simili a quelle di chi è stato accusato per il 6 gennaio. Mi chiedo se quello che accadrà agli studenti sarà paragonabile al 6 gennaio, dice Trump. Mi chiedo se saranno oggetto dello stesso trattamento, vedremo, ma potrei darvi la risposta ora. A parte diciamo questi sproloqui, in realtà La Stampa a pagina 13 ospita una doppia intervista, appunto un po' su un format, sembra quasi un format televisivo. Due opinioni a confronto. La prima è di Nina Behrman, docente proprio della Columbia, la scuola di giornalismo, una delle docenti e dei docenti 300 che hanno protestato contro il trattamento riservato agli studenti, alle studenti e contro la restrizione della libertà accademica. A firmare questa intervista è Simona Siri. In tempi autoritari, dice Nina Behrman, anche dissentire diventa un crimine. La docente dell'Ateneo: sono tranquilli, ma Biden li dipinge come degli antisemiti. Non sono la portavoce degli studenti, lo scriva chiaramente, dice al telefono. In giornata è previsto lo sgombero da parte della polizia dopo che nella notte tra lunedì e martedì un gruppo è entrato con la forza nella Hamilton Hall, una escalation che va nella direzione contraria rispetto a quello che la Columbia sperava di ottenere dopo l'ultimatum scaduto lunedì alle 2 del pomeriggio. Agli studenti era stato detto di firmare documenti che avrebbero impedito loro di partecipare a qualsiasi protesta politica per più di un anno, dice la docente. Molti hanno deciso di non firmare, immagino si siano sentiti ancora una volta non ascoltati e non presi sul serio. Le università sono luoghi in cui gli studenti si ritrovano, conoscono il mondo, si esprimono e cercano di costruire un senso di potere ed emancipazione, ma in quest'epoca di autoritarismo strisciante le proteste sono viste come criminali, dirompenti e spaventose. La mia esperienza è che qui la situazione è sempre stata molto tranquilla. La giornalista chiede se i professori sono per la maggior parte dalla parte degli studenti. Non saprei, non c'è stato un censimento in questo senso, dice la docente. La settimana scorsa c'è stata un'azione da parte dei docenti, eravamo in 300 e abbiamo protestato contro il trattamento riservato agli studenti e contro la restrizione della libertà accademica. Questo gruppo non è necessariamente unito nelle posizioni sulla guerra a Gaza, ma è decisamente unito nella delusione e nell'angoscia nei confronti della decisione dell'amministrazione di far intervenire il Dipartimento di Polizia per arrestare gli studenti. Le forze politiche stanno cercando di manipolare la narrazione spostandola sull'antisemitismo o su altro. Io posso dire che quando hanno dato vita a questo accampamento gli studenti volevano avere tutti gli occhi puntati su Gaza e volevano che l'università cessasse i finanziamenti alle società che fanno affari in Israele. La loro attenzione è concentrata su Gaza, ma nella politica americana ogni movimento viene manipolato e sfruttato. E la giornalista chiede: in realtà non mi riferivo all'antisemitismo, mi chiedevo se queste proteste non hanno a che vedere con un più generale scontento generazionale. Nina Berman risponde: alcuni dei cartelli parlano di libera istruzione perché, come sa, negli Stati Uniti l'istruzione è estremamente costosa. Altri parlano di antiimperialismo, altri di decolonizzazione. Ci sono gruppi per ragazzi queer, c'è un po' di tutto. E poi infine la giornalista fa questa domanda veramente interessante: si tratta di ragazzi comunque privilegiati, un po' per delegittimare diciamo le proteste. La docente dice: non necessariamente, alla stampa piace presentarli come ragazzini ricchi, ma ci sono molte borse di studio, dal punto di vista economico la Columbia è molto più diversificata di quanto la gente pensi. Inoltre nella protesta sono coinvolti molti studenti di Barnard, un college femminile tradizionalmente liberale, molto progressista, collegato alla Columbia. L'amministrazione del Barnard è stata estremamente autoritaria e questo è stato uno shock per molti professori. Pensi che la presidente ha appena ricevuto un voto di sfiducia di 102-0, il che dimostra quanto la facoltà la ami. Penso che oggi i manifestanti verranno allontanati con la forza dal Dipartimento di Polizia di New York o dalla sicurezza privata. L'errore dell'amministrazione è che dopo il 7 ottobre ha avuto contatti e discussioni solo con alcuni docenti e con alcune persone, escludendone altre. Gli stessi studenti hanno detto di aver provato di tutto per 4 mesi per farsi ascoltare e niente ha funzionato. Ecco perché oggi siamo arrivati a questo. Questa era l'intervista di Simona Siri a Nina Berman. E poi, appunto, come dicevo, accanto c'è sempre a pagina 13 della stampa un'altra intervista, questa volta Harry Siegel, analista politico newyorkese e editorialista per il Daily News, che invece si concentra su questo stantio e un po' ripetitivo paragone con il 68 e le proteste contro la guerra in Vietnam. Ma non è come il 68, dice: oggi il conflitto è solo ideologico. Secondo l'analista, in Vietnam gli Stati Uniti in prima linea, ora attribuiscono tutte le colpe all'Occidente. In una recente rubrica ha scritto: la causa dei manifestanti pro Gaza non è la guerra del Vietnam, concetto che ripete appunto in questa intervista. La differenza è che all'epoca, quindi nel 68, gli studenti erano direttamente coinvolti dal momento che gli Stati Uniti stavano combattendo la guerra in prima persona. Oltre a ciò, i college avevano una vera autorità legale e morale su di loro, in modi che ora non si applicano più. Oggi gli studenti protestano un conflitto in cui l'America non è direttamente coinvolta, e su questo insomma possiamo anche avere dei dubbi, nel senso che non è direttamente coinvolta con soldati di terra, ma è direttamente coinvolta nel finanziamento a Israele, nel diciamo supporto militare a Israele, anche nella legittimazione politica che gli Stati Uniti danno a Israele da sempre, ancor di più diciamo a partire dal 7 ottobre, e anche per il ruolo che gli Stati Uniti svolgono all'interno delle Nazioni Unite nel Consiglio di Sicurezza, tutti i veti che hanno posto a qualsiasi risoluzione contro Israele. Quindi insomma, dire che non sono direttamente coinvolti e lascia un po' il tempo che trova. Comunque appunto l'analista continua: per quanto sia allettante fare paragoni, c'è una grande differenza. La mia impressione è che studenti e i loro docenti, che probabilmente hanno partecipato al 68, ora partecipino a un conflitto fondamentalmente ideologico e cerchino di insistere che tutti debbano preoccuparsene, quando invece sappiamo dai sondaggi che non è un problema che interessa la grande maggioranza. Alcuni studenti, continua l'intervista, sembrano protestare non solo a favore di Gaza ma contro l'America e l'Occidente, e l'analista risponde: vedono tutto ciò in funzione delle colpe dell'Occidente, ciò include nella loro prospettiva anche Israele, dipinto come il peccato originale. In generale ho simpatia per questa prospettiva, penso che sia utile partire da una posizione di sospetto nei confronti del potere e dell'impero, ma qui vedo molta incoerenza e incapacità di elaborare gli eventi mondiali, in particolare intorno a Israele, per inserirli in un contesto. Direi che il progetto di trasformare la parola sionista in un insulto abbia avuto successo. Non è una parola che oggi può essere usata in modo neutrale, perché non è una parola neutrale, questo lo aggiungo io. Poi infine, insomma, l'intervista chiede se le proteste studentesche possono essere considerate il segno di una democrazia in salute. I giovani vogliono sempre far sentire la propria voce, è emozionante far parte di qualcosa che sta ottenendo popolarità e attenzione. Molti studenti sono sinceramente sconvolti dalle terribili immagini che arrivano da Gaza. Dall'altra parte però ci sono persone più adulte, organizzatori, membri della facoltà, non studenti, uno strano mix che sta radicalizzando la situazione. Sinceramente penso che alcune delle loro richieste siano ridicole, ma credo nella loro buona fede. Forse sono prigionieri dell'ideologia e moralmente confusi, ma li vedo sinceri. Vabbè, direi che la lettura di questa intervista la possiamo concludere qui. Per chiudere in realtà questo focus sui campus statunitensi, come dicevamo prima, manderemo adesso una breve corrispondenza da un compagno che è già intervenuto appunto da questi microfoni in diretta appunto da New York, che ci racconta, insomma, ci farà un po' un aggiornamento sulla situazione.
Poche ore fa ho fatto un giro intorno al campus per cercare di capire qual è la situazione. Il campus effettivamente è totalmente bloccato. Si può accedere al campus, che è grandissimo, semplicemente da un'entrata, e solo personale indispensabile al funzionamento dell'università. Parliamo di, per esempio, le persone che lavorano nella caffetteria e che quindi cucinano per gli studenti che dormono nel campus, che dormono nel dormitorio, diciamo, che c'è all'interno del campus, o personale di public safety, oppure persone che devono andare in campus per questioni di laboratorio, strumentazione, solo queste tipologie di tre tipologie di persone hanno accesso al campus. Nessun altro, inclusi professori e personale amministrativo, ha accesso al campus in questo momento. Questa è una situazione assolutamente mai vista. La stretta sull'accesso al campus ricorda quella del Covid, o forse addirittura neanche tanto stretta come ai tempi del Covid, in cui comunque noi avevamo accesso ai nostri uffici con le dovute precauzioni sanitarie. In questo caso assolutamente nessuno di noi ha accesso al campus. Ovviamente è un fatto molto preoccupante, perché se sei un professore che si interessa del benestare, del benessere dei propri studenti, in questo momento non abbiamo idea assolutamente di che cosa stia succedendo dentro il campus, ma in realtà completamente la comunità studentesca si è sgretolata e non sappiamo più né dove sono i nostri studenti, né che stanno facendo, né se stanno bene. Questo è molto preoccupante. Tutta l'università viene aggiornata più o meno periodicamente ogni 2 ore con queste email blasting inviate a tutte quante le persone iscritte. L'ultima di qualche minuto fa conferma il fatto che Columbia University non ha intenzione di disinvestire, quindi non accetta le richieste da parte dei studenti che protestano, non accetta la richiesta di disinvestire da Israele, dal governo di Israele e da compagnie e business privati che finanziano questo governo di Netanyahu, e gli studenti che in questo momento stanno occupando Hamilton Hall, questo edificio che è all'interno del campus, in realtà adesso verranno espulsi, non sospesi. Per adesso la pena è espulsione dall'università. Essere espulsi all'università comporta tutta una serie di procedure molto più chiare rispetto alla sospensione ad interim, che sembrava essere una cosa un po' uno spauracchio per far capire agli studenti che la questione si sta diventando particolarmente feroce. La risposta, almeno dell'amministrazione, è invece l'espulsione è molto chiaro: gli studenti non avranno possibilità di laurearsi e perderanno i soldi che hanno pagato per la loro laurea, perderanno la borsa di studio, perderanno accesso anche alle dining hall, quindi alla caffetteria dove si paga, diciamo, alla mensa dell'università. Avranno accesso semplicemente alle loro stanze nel dormitorio per un periodo limitato di tempo, quindi diciamo l'amministrazione continua a diciamo a alzare il tono di voce e a rendere questa situazione sempre più diciamo infiammatoria, sempre più forte. Ricordo come dato contestuale che non solo le proteste vanno avanti in tanti altri campus, ma che ieri era l'ultimo giorno di classe per i nostri studenti, quindi in realtà allo stesso tempo quello che sta avvenendo è un esodo degli studenti che oramai faranno gli esami finali del semestre online e quindi stanno tutti quanti scappando di ritorno alla loro città di origine, dove avrebbero passato comunque l'estate, anticipando il loro viaggio di un paio di settimane. Quindi basta camminare un poco intorno al campus per rendersi conto che ci sono studenti che entrano ed escono dai vari dorm, dai vari dormitori intorno all'università, con scatole, caricandole in auto con i loro genitori pronti a partire. Quindi questo è importante, perché in realtà giorno dopo giorno la stretta sarà più facile mettere alle strette gli studenti che stanno protestando, proprio perché non ci sarà più nessuno in campus o la popolazione studentesca verrà ridotta dell'80-90% nel giro di qualche settimana, il che vuol dire che chi è rimasto in zona, è facile capirlo, in realtà sta protestando. Questa è una dinamica da tenere molto d'occhio. Ricordo come dato contestuale che non solo le proteste vanno avanti in tanti altri campus, ma che ieri era l'ultimo giorno di classe per i nostri studenti, quindi in realtà allo stesso tempo quello che sta avvenendo è un esodo degli studenti che oramai faranno gli esami finali del semestre online e quindi stanno tutti quanti scappando di ritorno alla loro città di origine, dove avrebbero passato comunque l'estate, anticipando il loro viaggio di un paio di settimane. Quindi basta camminare un poco intorno al campus per rendersi conto che ci sono studenti che entrano ed escono dai vari dorm, dai vari dormitori intorno all'università, con scatole, caricandole in auto con i loro genitori pronti a partire. Quindi questo è importante, perché in realtà giorno dopo giorno la stretta sarà più facile mettere alle strette gli studenti che stanno protestando, proprio perché non ci sarà più nessuno in campus o la popolazione studentesca verrà ridotta dell'80-90% nel giro di qualche settimana, il che vuol dire che chi è rimasto in zona, è facile capirlo, in realtà sta protestando. Questa è una dinamica da tenere molto d'occhio.
E 54, quasi al termine della nostra rassegna stampa, proseguiamo con un'inchiesta della Repubblica sulla situazione delle carceri in Italia, stretta sui permessi e più ore in cella, così nelle carceri dilaga la violenza. Misure alternative non concesse, 5.000 uscite in meno in un anno e una circolare applicata al contrario, con i detenuti costretti a rimanere 20 ore su 24 dietro le sbarre, gli agenti qui ogni giorno è una polveriera. I punti sono le minori uscite: nell'ultimo anno sono poco meno di 5.000 i detenuti in più nelle nostre carceri, il dato è dettato dalle minori uscite a causa della difficoltà di accesso alle misure alternative. poi i centri sanitari, la mancanza di posti in strutture sanitarie attrezzate costringono i detenuti tossicodipendenti o i pazienti psichiatrici a restare in celle non adeguate ad ospitarli. E il punto 3 è quello che riguarda appunto le misure alternative: i magistrati di sorveglianza sono sotto organico, oberati di richieste, mancano progetti e finanziamenti, scarseggiano per esempio i braccialetti elettronici. Un articolo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci: in carcere niente accade per caso, le botte al Beccaria, la precedente vergogna di Santa Maria Capua Vetere, le sommosse, i suicidi tra i detenuti e le guardie penitenziarie sono sintomo e conseguenza di errori, sottovalutazioni e talvolta di precise scelte politiche. Repubblica ricostruisce quali circolari interne, coperture promesse non mantenute abbiano contribuito a rendere le prigioni italiane delle polveriere senza più controllo, per usare una definizione in voga tra gli stessi poliziotti della penitenziaria. Sovraffollamento e suicidi: il sovraffollamento è sotto gli occhi di tutti, la popolazione carceraria sfiora le 61.000 unità quando il sistema a malapena ha spazio per i 47.000. Nel 2024 il tasso di suicidi è molto più alto di sempre, 33 detenuti si sono tolti la vita nei primi 4 mesi dell'anno, mai così tanti. 8 sono i casi di violenza accertati nel carcere minorile di Milano Beccaria, che hanno portato di recente all'arresto di 13 agenti, ma si indaga su altri 8 episodi e su una possibile connivenza dei medici. Tutto è sintomo, tutto è conseguenza di cosa? Ad esempio di una circolare sul riordino del circuito della media di sicurezza, il più consistente, oltre il 70% dei reclusi, applicata in modo miope dall'attuale amministrazione penitenziaria, col risultato che ora si sta chiusi in cella più di prima. O altro esempio dalle dichiarazioni a senso unico di certi politici dall'approccio punitivo, come il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, che non perde occasione per difendere e giustificare sempre e comunque l'operato degli agenti e il cui rapporto con i sindacati è ormai organico. La circolare al contrario, procede l'articolo, per allentare le tensioni negli istituti detentivi, l'ex capo dell'amministrazione penitenziaria, Carlo Rinaldi, pensò di riorganizzare i circuiti 41 bis, alta e media sicurezza, con una serie di circolari. Quella che ha oggetto la media sicurezza è del luglio 2022, doveva aumentare le ore di permanenza fuori dalla stanza di pernottamento, devono essere almeno 8 secondo il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, tramite progetti di studio, lavoro, sport, tutto ciò che consente di stare nei corridoi, nei cortili, negli spazi di socialità. Pur imperfetta e con grande criticità segnalate dall'ex garante dei detenuti Mauro Palma, la circolare avrebbe potuto sortire gli effetti positivi purché inserita in un quadro di riorganizzazione generale. Il governo Meloni però ha tolto Rinaldi e ha messo Giovanni Russo, ex PM antimafia della DNA. Il nuovo capo ha dato ordine di attuare a livello nazionale la circolare, nonostante la riorganizzazione fosse però rimasta a metà, non essendoci i progetti pronti. Il nuovo regolamento si è concretizzato in una sorta di punizione per i detenuti, come dimostra lo studio commissionato dall'ex garante Mauro Palma su 4 provvedimenti: Campania, Lombardia, Triveneto e Sicilia, dove la circolare è stata sperimentata. La maggioranza ora vive per oltre 20 ore al giorno in celle sovraffollate, dalle quali esce solo nelle cosiddette ore d'aria, scrive un appello pubblico Francesco Maisto, garante dei detenuti di Milano. È una violazione dei principi e delle garanzie riconosciute dalla nostra Costituzione e dall'ordinamento penitenziario. A inasprire il clima un'altra circolare, questa a firma Russo, che impone il trasferimento immediato fuori regione di chiunque sia coinvolto in eventi violenti. L'articolo si conclude con poi il minor numero di uscite, eppure il tema del sovraffollamento è in cima, almeno a parole, alle agende del governo e del ministro della giustizia Carlo Nordio, ma poi ci sono i numeri che smentiscono. In toto proclami e annunci. Al 30 marzo di quest'anno la popolazione carceraria era composta da 60.924 detenuti, 4.319 in più rispetto alla stessa data del 2023, quando i reclusi erano 56.605. Non è che si delinque di più, è che si esce meno dalle carceri. 5.000 circa negli ultimi 12 mesi sono le minori uscite, dovute al non ricorso alle misure alternative. Gennarino De Fazio, un sindacalista della penitenziaria, guida la UIL. La sua carta d'identità non è di uno ostile al governo, eppure usa parole chiarissime. Non ci sono strutture per ospitare tossicodipendenti e pazienti psichiatrici che sono in cella, quando invece dovrebbero essere i centri di cura specialistici. I giudici di sorveglianza che decidono delle misure alternative come l'affidamento ai servizi sociali sono in costante carenza di organico e mancano pure i braccialetti elettronici. Direttive scritte male e promesse di assunzioni non mantenute causano violenza, ragiona il sindacalista. A noi viene chiesto di imporre una legge dello Stato che lo Stato stesso non tutela perché calpesta l'ordinamento penitenziario. I detenuti sono fuori controllo e lo siamo anche noi agenti sotto organico, impotenti e frustrati. La promessa di Del Mastro, troppa gente dietro le sbarre quando a migliaia potrebbero usufruire di misure alternative. D'altronde per Del Mastro l'affidamento in prova è il nulla, fa acqua da tutte le parti. Per lui meglio tenere tutti dentro. Del Mastro a settembre scorso, in una trionfale conferenza stampa a Palazzo Chigi, alla vigilia del suo rinvio a giudizio per aver usato a fini politici notizie riservate del DAP nella vicenda Cospito, annunciava: abbiamo finalmente i nuovi protocolli operativi della penitenziaria, un risultato storico. Erano anni che gli agenti ci chiedevano fin dove fosse possibile spingersi per garantire l'ordine, la sicurezza e la legalità nella gestione della criticità che quotidianamente affliggono carceri. A oggi però dei protocolli non c'è traccia. Noi poliziotti di quei regolamenti non sappiamo nulla, denuncia De Fazio. Dovevano essere caricati su un portale, nessuno ne sa niente. Ecco che si conclude così l'inchiesta, che riporta quindi un po' la poca attenzione riguardo il tema delle carceri, che è una situazione sempre grave, continua a esserlo da parecchi anni, senza mai appunto qualcuno che se ne prenda effettivamente cura e che porti il tema del dibattito che porti il dibattito a un altro piano del discorso.
Sì, diciamo appunto un dibattito sul tema carcere che esplode ogni volta che viene fuori l'ennesima notizia. Ora appunto queste inchieste di Repubblica ovviamente si contestualizzano sulla scia delle notizie venute fuori dal Istituto Penale Minorile a Milano, però insomma è la vita quotidiana di tutte le persone recluse nelle carceri ad ogni età. Chiuderei la rassegna stampa quando sono le 11.04, prima di lasciare spazio ai redazionali che impegneranno la mattinata di Radio Onda Rossa, con un'ultima notizia che prendiamo da pagina 19 della stampa, rende conto un po' del G7. Insomma, come abbiamo già detto, il G7 quest'anno si tiene in Italia in varie location, ci sono state varie proteste contro le politiche del G7, in particolare in corso il G7 sul clima e sull'ambiente. G7 intesa sul clima, servono migliaia di miliardi, il patto a Venaria, addio graduale al carbone, ricerca sulla fusione, rinnovabili da triplicare, gli ambientalisti ora ridurre la dipendenza dal gas. Addio graduale al carbone entro il 2035, spinta al nucleare di nuova generazione e nascita di una coalizione pressione per affrontare la crisi idrica globale. Queste le principali novità della carta di Venaria, come l'ha definita il ministro Picchetto Fratin in omaggio alla Reggia alle Porte di Torino che ha ospitato i lavori. Sono state salutate come un successo storico dai ministri dell'ambiente del G7. Il documento finale di 35 pagine ha fatto esclamare al commissario europeo al clima che si è trattato di un successo straordinario. L'addio al carbone entro la prima decade degli anni 2030, filtrato alla vigilia, aveva conquistato tutti i titoli. La portata dell'evento però è in parte ridimensionata dalla dicitura laddove è possibile, compatibilmente con le condizioni economiche e sociali dei vari paesi. Una sorta di clausola richiesta da quegli stati come Giappone e Germania che avrebbero difficoltà a realizzare un phase out in tempi brevi. Ma la parte importante è che i paesi G7 si impegnano fin d'ora a ridurre l'utilizzo del carbone allo stretto necessario, ha spiegato il ministro. Sul capitolo nucleare l'Italia, insieme al Regno Unito, Canada, Giappone, Stati Uniti, Germania e Francia, ha preso l'impegno ad accelerare lo sviluppo di impianti a fusione, incoraggiando l'aumento di investimenti privati e pubblici. Per questo verrà creato un gruppo di lavoro ad hoc e proseguirà la ricerca sui piccoli impianti a fissione. La carta di Venaria ha poi messo nero su bianco l'impegno politico a rinunciare definitivamente alle restanti importazioni di gas russo. Tra le altre misure significative, la conferma dell'impegno della COP28 di triplicare la capacità di produzione delle rinnovabili entro il 2030. C'è poi un focus sulla perdita di biodiversità e sulla gestione dell'acqua, decisiva nei prossimi anni. Non è invece stato trovato l'accordo per il fondo Loss and Damage, destinato ai paesi più poveri e vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico. La contribuzione rimane su base volontaria. Per quanto riguarda le risorse necessarie, per la prima volta i paesi del G7 riconoscono che servono miliardi di dollari per contenere l'aumento della temperatura del pianeta entro il grado e mezzo. Al netto dei passi avanti, i commentatori ambientalisti hanno evidenziato il bicchiere mezzo vuoto, e qui appunto poi viene chiamata in causa la WWF, insomma, e altre organizzazioni. Insomma, a noi ci sembrano dei successi ben magri, ammesso che possano essere chiamati successi di per sé, ma insomma anche su questo, sul tema del G7 e l'ambiente, insomma, ne continueremo a parlare. Detto questo, io chiuderei, se tu sei d'accordo, la rassegna stampa di oggi e lascerei spazio ai redazionali della mattinata. E insomma, di nuovo a tutte e tutti buon primo maggio.
Buon primo maggio a tutte e tutte, ci sentirete sempre ancora la mia voce nei redazionali che inizieranno tra pochissimo. I need you.